I santi canonizzati del giorno, Sant'Orsola e compagni e martiri. Per un punto Martin perse la cappa e per una lineetta il cielo e la devozione dei fedeli si sono arricchiti di ben 10.999 sante. Sembra infatti ormai, fuor di dubbio, che Sant'Orsola non subì affatto il martirio con 11.000 vergini, ma solo con 11. È noto che 11 in latino si scrive XI, ma basta una lineetta posta sopra questo numero per moltiplicarlo niente meno che per 1000. Le epigrafi antiche non sono chiare neppure agli studiosi, e così, quando si trovò nel secolo VIII nei pressi di una chiesa di Colonia in Germania una tomba con alcune reliquie di fanciulle e con un'iscrizione che parlava di Orsola e compagne, fu molto facile alla devozione popolare pensare che si fosse trattato di un intero esercito di fanciulle. Naturalmente si trovò subito chi precisò un particolare e chi ne precisò un altro, così che nel giro di poco tempo si poté disporre di un intero racconto leggendario. Sì, ma abbastanza verosimile, almeno per la buona fede dei semplici fedeli, che infatti diedero al racconto fama e diffusione. Diceva dunque questo racconto leggendario che Orsola era figlia di un re cristiano d'Inghilterra. Fanciulla già bellissima all'ancor tenera età di 8 anni, suscitò l'ammirazione e l'amore di un principe pagano, che la chiese subito in sposa. La fanciulla, bella nel corpo e ancor più bella nell'anima, si era già votata segretamente a Dio, e poiché vedeva che il proprio padre guardava con simpatia al giovane pretendente, ritenne più prudente non manifestare subito questa circostanza, ma ricorrere a qualche trucco per rendere impossibile, o almeno molto remota, la possibilità del matrimonio. Ella chiese dunque 3 anni di tempo per conoscere meglio la volontà del Signore nei suoi riguardi. La conversione del giovane pretendente e infine che lei e ognuna delle sue 10 ancelle potessero avere 1000 ancelle ciascuna. La seconda e la terza condizione vennero adempiute nel più breve tempo possibile. E per far trascorrere i 3 anni, Orsola ritenne opportuno partirsene con tutta la sua schiera di fanciulle, in gran parte pagane, per il continente, risalendo le rive del Reno. Ad una tutte le compagne di Orsola, attratte dalla parola e dall'esempio della pia principessa, domandarono il battesimo, che ricevettero tutte assieme a Basilea. Sulla via del ritorno a Colonia si imbatterono negli unni di Attila, che fecero scempio delle fanciulle, ad eccezione di Orsola, di cui si invaghì lo stesso Attila, che ebbe perciò il privilegio di esserne il carnefice. Il re d'amore, Gesù, pone le sue compiacenze nel circondarsi il trono di piccoli, di candidi gigli, di vergini. Sono queste le schiere che cantano il cantico nuovo che a nessun altro labbro è concesso di cantare. Ma perché esse possano attraversare il fango del mondo senza rimanere lordate? Perché possano portare a lui un'anima pura in un corpo integro e santo? Esse devono prepararsi a sostenere dei duri combattimenti contro le inesperienze dell'età, combattimenti contro le ribellioni della carne che si ribella al giogo austero della virtù, combattimenti infine contro gli assalti dei nemici interni ed esterni che vogliono la rovina dell'uomo. In tutti questi combattimenti, Orsola, che è uscita vittoriosamente dalla lotta, col suo esempio e con la sua protezione, è benemerita dell'educazione della gioventù. Ma lo è anche assai efficacemente sotto un altro riguardo. Ella, che condusse al cielo tante anime, è stata scelta come il modello e la patrona delle persone che si occupano dell'educazione cristiana della gioventù femminile. Ella è patrona della chiesa e della casa di Sorbonna a Parigi. Si sono formate in onore di lei molte comunità religiose per l'educazione della gioventù femminile, come sono i monasteri delle Orsoline, il cui numero è andato sempre crescendo. Quelle d'Italia furono fondate nel 1537 da Santa Angela Merici. 7 anni dopo Paolo III approvò il loro istituto. Nel 1572 Gregorio XIII le resse in ordine religioso sotto la regola di Sant'Agostino e le obbligò alla clausura. San Carlo Borromeo le proteggeva con speciale predilezione e contribuì non poco ad estenderne l'istituto. Non si può dire a parole il grande bene che le Orsoline, sotto l'impulso degli esempi della loro patrona, operarono in mezzo al mondo, non solo per i grandi esempi di pietà, di modestia, di regolarità e di tutte le virtù che esse davano personalmente, ma anche per la soda educazione cristiana che impartiscono alle giovani che vengono affidate alle loro cure. Nulla vi ha di più utile per la società e per la religione dell'educazione della gioventù. Niente dunque merita maggiormente di essere sostenuto e incoraggiato delle istituzioni che si propongono fini così nobili e importanti. Perché mai noi assistiamo così di frequente al fallimento di tanta gioventù che si affaccia alla vita impreparata a sostenere i grandi doveri dell'esistenza e forma delle famiglie disgraziate perché non ha avuto un'educazione conveniente? Perché molti genitori mancano delle doti che sono indispensabili per una buona educazione dei figli? Non si può allevare bene la gioventù se a grandi virtù non si aggiungono molte altre doti, le quali suppongono attenzione continua e molta esperienza. Siano dunque benedette quelle case di educazione dove si supplisce alla debolezza e alle deficienze dei genitori, con un'educazione soda, religiosa e in tutto conforme alle massime del Vangelo. Educhiamo noi stessi alla pratica di tutte le virtù proprie del nostro Stato, per divenire poi, a nostra volta, bravi educatori. Avete ascoltato I Santi Canonizzati del Giorno, Santa Orsola e Compagne Martiri.